Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Andrea Kerbacher. Ciao Andrea, ben ritornato.
Buongiorno a te e a tutti.
Ecco, chi ci segue da un po', parlare con Andrea Kerbacher vuol dire parlare di libri, parlare di mostre, sempre sui libri, della Casa del Libro di Milano, del Capannone di Angera. Questa volta invece andiamo a parlare di te, di un tuo ultimo libro che hai fatto, questo Stradario sentimentale di Milano, storie della città che cambia. Come nasce questo libro?
E perché a furia di comprare libri, parlare di libri, eccetera, ne scrivi anche qualcuno tu, se no parli sempre degli altri. Scherzi a parte, io vivo da sempre a Milano, magari con piccole pause, ma comunque avendo ormai una certa età, sono tantissimi anni, quindi mi capita di percorrere Milano in lungo e in largo, a piedi, in motorino, con i mezzi, eccetera. E a me piace sempre pensare a che storie sono anche dietro gli ambienti dove io vado, questo non solo a Milano, dovunque, perché poi in fondo un pensiero che mi colpisce sempre è che va bene, noi ci siamo magari anche abbastanza a lungo, ma siamo comunque transitori, invece una via, un edificio, una pianta, qualunque cosa hanno vite molto più lunghe di noi, quindi vedono molte cose che noi non abbiamo visto e altre ne vedranno dopo. E questo mi intriga e mi affascina, perché spesso io passo davanti a un edificio non necessariamente storico, anche qualcosa che ha 150 anni, che non sono tantissimi per una casa, però sono certamente più di quelli che possiamo vivere noi, e dico, caspita, queste pietre hanno visto mille cose, mille trasformazioni, eccetera, eccetera. Mi piace raccontare questi cambiamenti sulla pelle della città. Ecco, e quindi lo Stradario sentimentale di Milano è una cosa in cui ci ho messo del sentimento, appunto, perché io non solo ci vivo e ci ho vissuto e ci sono nato a Milano, ma è una città che amo effettivamente, e attraverso qualche via scelta mi piaceva raccontare queste storie.
Ecco, qualche via, infatti Milano è pieno di vie, ma quante ne hai descritte, di quante ne hai parlato?
Poche, una quarantina, se pensi che mi pare che siano circa 4.000 gli indirizzi a Milano, siamo veramente all'1%, non significa che farò 100 libri, stiano tranquilli gli ascoltatori.
però magari altre 40. Senti, come hai scelto queste strade, proprio questo sentimento che ti ha portato?
Ma le ho scelte intanto a sentimento, sì, ma anche intanto che avessero qualcosa da raccontare, perché onestamente ovviamente non tutte le vie o le piazze hanno dei racconti così interessanti, perlomeno per quello che posso saperne io. E poi ho cercato di non fare solito libro in cui si parla sempre delle strade del centro, eccetera. Milano è molto monocentrica ed è abbastanza inevitabile quindi finire a parlare delle vie che tutti, anche quelli che non vengono spesso, basicamente conoscono, no? Piazza Duomo, Piazza Scala, Via Manzoni e compagnia cantante. Mi piaceva andare anche un po' fuori, a raccontare anche appunto delle storie magari un po' diverse, un po' meno ascoltate, meno note. Quindi ho cercato di divagare in alcune periferie o semiperiferie dove mi capita di avere appunto osservato anche dei cambiamenti, avere sentito storie anche importanti e interessanti. E faccio ogni tanto qualche passeggiata in appoggio, perché mi pare che alle persone piaccia anche di più, tra l'altro, sentirsi raccontare una storia di via Porpora, che è una delle vie di cui parlo, che è una via abbastanza anonima, no? Che collega la piazza Loreto fino alla stazione di Lambrate, quindi è un vialone lungo, tante macchine, apparentemente poco da raccontare, invece tanta vita soprattutto nelle viuzze attorno, e quindi alle persone poi piace raccontarlo, piace anche partecipare. Quando vino le persone poi sì, ti raccontano, diciamo guarda che qua non hai detto questo, oppure non sai questo, e si imparano tante cose.
Ecco, ma su questa lunga via che storie racconti?
Ma lì per esempio si parte, se partiamo da Piazzale Loreto, no? A parte che Piazzale Loreto è legato evidentemente alla storia che tutti abbiamo studiato e conosciuto di Mussolini, e prima ancora di Mussolini, dell'eccidio di 15 partigiani nel 1944, in un posto che non è ricordato da nessuna parte, per cui devi sapere dov'era. Oggi c'è un McDonald's. Sì, è curioso, ma non c'è neanche una targa, il che è una vera rimozione, no? Nel senso che effettivamente non è stato un bel episodio neanche il fatto di appendere i cadaveri Mussolini a petacci, gli altri gerarchi a testa in giù, cosa che fece molto arrabbiare i capi partigiani per primo Pertini. Però ecco, non ricordarlo per timore poi che vengano magari dei nostalgici a fare i saluti romani, quelle cose lì, vuol dire non avere ancora fatto i conti con un passato che ormai ha quasi 100 anni, ma d'altronde questa è cronaca, no?
Certo.
Per cui già far vedere dove è stato quel luogo, dove era quel benzinaio, è molto interessante perché quasi tutti lo ignorano. E poi invece inoltrandoci per la via Porpora c'è la casa dove ha abitato niente poco di meno che, tra l'altro, un uomo della provincia di Varese illustre, cioè Lucio Fontana, che ha abitato anche a Milano e alternava a Milano la sua casa appunto in Varesotto e all'Argentina dove lui è stato a lungo, una casa onestamente molto brutta e molto anonima. Proprio all'inizio, al numero 12, c'è una targa, ma però ecco, fa anche abbastanza impressione pensare che un uomo così attento anche all'estetica, no? I quadri di Fontana, certo, possono piacere o non piacere, però sono straordinari, sono concepiti meravigliosamente, fosse invece così indifferente a dove abitava. Tra l'altro non era una questione di denaro, immagino, perché Fontana negli anni 60 ha avuto già cominciato ad avere un certo successo, cioè, il suo studio ce l'aveva invece in centro. Più avanti c'è un altro artista molto importante che molti magari hanno anche conosciuto direttamente, che è Emilio Tadini, che aveva proprio una vecchia fabbrica di grafica, una tipografia, una grafica in Marocelli, in via Iommelli, dove poi ha sempre anche abitato, trasformando tutto l'edificio nel suo atelier, che oggi si chiama Spazio Tadini. E lì era uno spazio molto aperto, perché Tadini era un uomo che riceveva volentieri gli amici, eccetera, per cui ci andavano spesso in tanti, eccetera. Più avanti ancora c'è una via che si chiama Ampère, che è una via dove ci sono dei pezzi del Politecnico, no? Perché ci stiamo avvicinando alla facoltà di ingegneria, eccetera, in piazza Leonardo da Vinci, e lì ha abitato un grande artista che è stato anche rivalutato da poco con una bella mostra triennale, che si chiamava Saul Steinberg, grande caricaturista, anche grande umorista, lavorava molto con le riviste, ma poi artista di primissimo livello, che ha ritratto più volte la via in suoi disegni, eccetera. Ha abitato tra lì e la via Pascoli, che è una via lì dietro, eccetera. Ecco, quindi già solo tre grandi artisti hanno abitato lì, e ti tralascio 50.000 altre cose che sono successe e succedono.
Senti, nel tuo libro c'è scritto sotto storie dalla città che cambia, e Milano è una città che cambia, perché ho presente anche il quartiere Isola, che insomma si va a vedere per questi grandi grattacieli. Ma quanto è cambiata Milano?
Milano è cambiata davvero tanto negli ultimi 10 anni. Cambia costantemente. Milano è, come tutte le città, abbastanza ricca, è un cantiere permanente. In questi ultimi anni ha cambiato anche modello, sicuramente, con un modello che non piace a tutti, da un lato perché esteticamente ha portato un cambio rilevante, no? tanti grattacieli, tanti edifici molto alti che non appartenevano al DNA della città, e con uno stile che evidentemente è lo stile internazionale dei grattacieli, che non è lo stile della città, è una cosa diversa, quindi rischia di sembrare un po' un'astronave che andata lì. E poi è cambiata però anche come modo di fare, cioè tutti questi nuove edilizie portano a quel processo che in lingua inglese si chiama gentrification, cioè l'arrivo di una nuova popolazione, nel caso di Milano molto spesso stranieri, e comunque che ha una ampia disponibilità di denaro, e il progressivo allontanamento della popolazione originaria che viene spostata in zone che non sono altrettanto attraenti per quel nuovo pubblico, che è un processo che porta un po' a una perdita di identità. Sì. Questo è un rischio che Milano ha corso, sta correndo un po' dai ripari, un po' meno, ma ecco, sono fenomeni che vanno molto tenuti sotto controllo. Da parte di alcuni c'è la sensazione che questo controllo sia un po' blando.
Bene, dai, allora ci fermiamo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Molto bene.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Andrea Kerbank, stiamo parlando di questo suo ultimo libro, Stradario sentimentale di Milano, storie dalla città che cambia. Senti, ci sono delle vie un po' particolari, parli di una via addirittura legata ai Nobel.
Sì, questa è una cosa che forse non sanno in troppi, perché a Milano hanno vissuto alcuni Nobel, direi 6 o 7 in totale, alcuni più noti, alcuni meno noti. Che in Via Biglia abbia abitato Eugenio Montale è una cosa abbastanza nota, perché ci ha abitato a lungo, poi lavorava al Corriere, poi era molto popolare, poi se ne è molto parlato. Che ci abbia abitato anche Einstein è un fatto un po' meno noto, forse neanche tu, Sergio.
No, infatti.
Einstein era una bestia al liceo, quindi tutti quelli che sono bestie e vanno male a scuola o hanno figli e nipoti che vanno male a scuola si consolino, ci sono ottimi precedenti. Era una bestia, Zurigo fu cacciato via perché sostenevano che capiva poco ed era anche un po' indisciplinato. Ovviamente era talmente più avanti che loro non erano in grado neanche di seguire su pensione. Però quindi venne a Milano a raggiungere la famiglia perché il papà era qua per lavoro e stette tra Milano e Pavia. A Pavia ebbe anche un amorazzo. E poi c'è una signora che è rimasta in corrispondenza con Einstein tutta la vita, che non è banale. E a Milano venne a vivere dai genitori all'angolo tra la via Biglia e la via Manzoni, quindi un indirizzo molto importante, molto nobile, certo. Parliamo di Milano inizio Novecento, quindi una Milano molto più piccola di oggi. Si divertì molto, parlò l'italiano, lo imparò, e perché appunto il ragazzo, contrariamente a quel che pensavano a Zurigo, stupido non era, e ebbe anche modo di cominciare a formulare alcune idee che diventarono poi la base della sua teoria della relatività, che lui esprime giovanissimo, sui 20 anni, quindi. Quando però è già andato in Germania, perché poi lui vive a Ulm e poi dopo, come noto, dovrà per motivi razziali e politici uscire dalla Germania e andare negli Stati Uniti. Ma questa è un'altra storia. Ecco, all'Italia rimarrà sempre legato con questo legame d'affetto, che è una cosa molto bella. E Via Biglia quindi è uno dei rari indirizzi al mondo, non solo in Italia, non solo a Milano, dove hanno abitato 2 premi Nobel, e non è una via così lunga, è una via lunga.
Bello scoprire queste cose. Senti, ma parli anche di calcio?
Certo che parlo di calcio, non si può non parlare di calcio, a Milano c'è la scala del calcio,
infatti.
Ragazzi, giù il cappello.
Ma quale sponda? Rosso-nera o nero-azzurro?
Io sono milanistissimo e sono, ahimè, in minoranza.
No, non è vero, siamo in due, dai, anzi in tre perché c'è anche Marco che mi fa segno di sì.
Anche Marco, molto bene, ecco, qui siamo in una minoranza qualificata, allora. Ma sì, io sono da sempre milanista. In questo denuncio il fatto che la mia famiglia non è del tutto milanese, in realtà mio papà era di Milano e infatti era interista, però era un interista blando, non gli interessava tanto il caso. La famiglia di mia mamma, che veniva dall'Abruzzo, era una famiglia, come spesso è capitato, quelli che arrivavano da fuori, milanista. E questa è una divisione che abbastanza si vede, no? E quindi i milanesi doc, quelli di Milano, sono spesso interisti. E gli altri sono milanisti. Io ho preso dalla mamma e sono quindi milanista e posso dire che ok, i libri, la cultura, le cose belle di cui parliamo, però onestamente tra le fortune di aver vissuto in questo squarcio di tempo io metto anche di aver potuto vedere giocare il Milan di Sacchi, di averlo potuto anche seguire in alcune trasferte leggendarie, quella di Barcellona quando il Milan vinse la Coppa dei Campioni vincendo 4-0, una partita straordinaria, ecco, quelle, anche perché avevo l'età giusta, avevo 30 anni e sono cose che sono molto contento di aver potuto fare. E sono molto contento di aver potuto andare a San Siro tante volte, perché San Siro, poi a me non piace il terzo anello, però è uno stadio che dà un'impressione anche quando sei dentro, veramente notevole. Infatti non dovrebbero, secondo me, abbatterlo, nonostante tutti i criteri economici che dicono le squadre, ma non esiste solo l'economia, esatto. Esiste l'estetica, no? Eccetera, eccetera. Esatto. E non dovrebbero cambiare le maglie, sono sì, quelle sì, nostre sì. Di quando eravamo ragazzi noi.
Senti, e la Via Cluj?
E la via Gluck la trattano maluccio, poverina, perché tra l'altro è una via che si pensa, no, perché la leggenda Celentano, nato in periferia, eccetera, non è mica tanto periferica la via Gluck, è a due passi dalla stazione centrale, veramente due, però è due passi nella direzione sbagliata, quella dove ci sono stati tanti casini, tanta immigrazione non controllata, tanta delinquenza, tanto spaccio, eccetera. E la via, che è una via tra l'altro piccolina, che all'inizio ha delle case dove tra l'altro stava Celentano, e poi dopo si perde in una serie di officine, eccetera, ma non le hanno dato quel minimo anche di riguardo che per avere quella canzone lì meritava. Pensa che non c'è manco la targa sulla casa di Celentano. Non è il giusto, certo Città del Rio, ci mancherebbe altro che si mettesse la targa, ma la targa su un posto che è stato così noto in Italia e che tutti cantano e tutti sanno, e giustamente anche tu mi chiedi, andrebbe forse un po' più sottolineato. No?
Sì.
Però questa è l'anima pratica di Milano, che a volte non si ferma, non riflette, non pensa troppo alla sua storia, pensa ad andare avanti, a questa natura di cui si vanta molto, che sicuramente negli affari è un pregio, a volte, secondo me, fermarsi 5 minuti e anche appunto ricordare cosa si è stati fa bene.
Beh, senti, leggendo il tuo libro queste targhe in un certo senso le vai a mettere, però…
Sì, altro che, magari possiamo andare anche fisicamente io e te, e stampiamo.
D'accordo.
Tu scherzi, ma è così, perché alcune targhe sono mica state messe a comune, sono state messe da Rotary 30 anni fa, perché vedevano che il comune non si decideva.
Esatto. Sì. Senti, ma dove si trova questo tuo libro?
Nelle migliori librerie, per Bacco. No, si trova dappertutto, è edito da Rizzoli, che ha un'ottima distribuzione, quindi non solo a Milano ma in tutta la Lombardia e anche oltre, e se proprio non ce l'hanno si trova ovviamente online su Amazon e sui motori di ricerca.
oppure si viene sabato 10 agosto alle 5:30 all'aperitivo letterario degli Alpini alla Festa della Montagna, così c'è la possibilità anche di avere una tua dedica.
Accidenti, ragazzi, quella è una grande fortuna, quindi venite numerosissimi.
Senti, Andrea, intanto ti ringrazio di questa chiacchierata, ma perché leggere questo libro?
No, per abbandonarsi al piacere di alcune storie, guarda, Sergio, né più né meno, senza grandi pretese, ma solo così con l'idea di dare un'occhiata a una città che si può conoscere se sei di Milano, si può conoscere meno se sei di fuori, e capire un po' di più quello che c'è dietro, tutto lì.
Senti, c'è una storia così che ti ha colpito?
Beh, ce ne sono molte, ce ne sono anche, ahimè, di tragiche, perché poi evidentemente qui adesso abbiamo parlato di cose anche simpatiche, ma è evidente che in una città ci sono delitti, ci sono state fasi difficili, c'è stato il terrorismo, c'è stato un incidente drammatico a Linate nel 2001, credo che tutti ce lo ricordiamo bene, in cui sono morti in 100 gruppi. Insomma, una città accumula anche pagine oscure, nere, magari dovute alla sciatteria, anche l'eccidio di Gorla, che spesso viene ricordato, no? Insomma, quella bomba che fece cadere un aviatore alleato su un asilo pieno di bimbi, una scuola elementare. E morirono 180 bambini, 200 persone in tutto, e fu fatto perché il pilota non ebbe il buon senso e anche quello che le regole gli chiedevano, di volare fino fuori nei campi per liberarsi della bomba che non aveva potuto lanciare sui suoi obiettivi nei campi, ed ebbe paura perché vedeva che l'aereo sbandava, e quindi fece una cosa aberrante, ecco. Ahimè, a volte ci sono anche queste storie, e queste storie, e a leggerle oggi, magari poi non siamo abituati così a raccontarcene ancora troppo, sono un bel pugno nello stomaco.
Oh, sì. Senti, una storia d'amore?
Storia d'amore, ma la storia d'amore, c'è la storia d'amore di Milano con l'Alda Merini, cioè della Merini con Milano e viceversa. Però è una storia un po' infelice, povera donna, perché lei, come noto, ha avuto una serie di problemi psichiatrici proprio, e quindi ha avuto anche un marito, delle figlie, eccetera, tanti amori che ha raccontato nelle sue poesie, ma sono stati amori appunto più sulla carta, perché poi la sua vita è stata una vita da persona infelice, di cui ci sono le tracce sui navigli, eccetera. In questo Milano è stata generosa ricordarla, però quando era in vita lei ha amato molto la sua città, lei era Milano, e la città l'ha pure l'ha amata, anche se ho aspettato che la invitasse in TV Costanzo per scoprirla. Sì, questo è stato uno dei casi in cui la TV ribalta anche dei convincimenti, no? Poeti paludati hanno sempre alzato un sopracciglio, sì, la Merini, però tante poesie, troppe, eccetera, eccetera. Invece ai lettori, ai lettori comuni piace molto, e io credo che abbiano ragione loro.
Sì, infatti ho presente una targa sui navigli, su un ponte, proprio dedicato a lei.
Sì, le hanno dedicato il ponte, le hanno salvato un pezzo della casa, perché la casa è andata, è stata presa da altri, ma un pezzo dove lei aveva tutto un muro con delle scritte che non possono essere incredibili, scriveva con rossetto i numeri di telefono, eccetera, eccetera, è stato salvato e spostato in una casa, in un posto lì vicino che si chiama Spazio Merini, in vicolo dei Lavandai, che è sempre Signalini, dove si fanno tante cose nel nome suo, e questa è una bella iniziativa.
Sì, senti, leggendo il tuo libro viene fuori una città nostalgica oppure una città in divenire nel moderno?
No, la città non è minimamente nostalgica, proprio non sa neanche quasi che cos'è la sua storia, appunto, dice tiriamo giù lo stadio, non serve più, fine, basta, eccetera, cara ragazza che si tiene la scala, ecco, perché se la scala un giorno servisse più, su certo qualcuno direbbe buttiamola giù. Quindi la città sicuramente è abituata con quell'atteggiamento da città d'affari, no, in pratica, guardiamo avanti, non si guarda indietro, non ci sono nostalgie, ma anch'io sono un po' così, perché comunque questo non è un libro nostalgico, a me quello che mi intristisce è quando vedo che alle presentazioni arrivano spesso persone che vorrebbero appunto sentir dire ah come era bello prima e come è brutto adesso, no, onestamente non è così, raccontare il suo passato non significa, secondo me, perlomeno rimpiangerlo il passato, significa dire c'è stato, lo raccontiamo, lo prendiamo per buono, non lo buttiamo via per carità di Dio, e lo celebriamo quando è il caso, lo critichiamo quando è il caso, ma poi si va avanti, si vive per l'oggi, non per il ieri. In questo io sono molto
bene, Andrea, dai, io ti ringrazio e ti do allora appuntamento a sabato 10 agosto al fresco al Campo dei Fiori, e grazie e buon cammino.
Grazie Sergio, buon cammino a tutti voi, a presto.